나 겨우 사람인가 봐. 몹시 아프네 세상이란 놈이 지갑기. 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 배갑기. 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤. 겨울이 오면 내 진짜 더 뜨거운 숨.
끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한가 발이 떼지지 않아
세상이 다 변했대. 다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변했네.
내 하루 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일을 또 함께 이어보자고. 멈춰있지 마 어둠에 숨지 마 빛은 더 떠오르니까.
끝이 보이지 않아 출구가 있긴 한가 발이 떼지지 않아
un mondo intorno.
Buongiorno a tutti.
Radio Balso Nair presenta.
Eccoci.
Una boccata di ossigeno radiofonico con i ragazzi di Radio Balso Nair.
Tutti lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 16.
In compagnia del nostro staff, musica, news, rubriche, tutto oggi quello che serve per tenerti compagnia.
Ora d'aria
su Balso Nair.
Bene, buongiorno a tutti, eccoci qua, siamo di nuovo in diretta, abbiamo un attimo letto male il titolo dell'introduzione, quindi non ci aspettavamo quelle parole, però bene, adesso ci siamo davvero, siamo in diretta, siamo in compagnia di Francesco e Matteo.
Eccoci, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Allora ragazzi, come state? Come sta andando la scuola?
Tutto bene, inizio abbastanza, dai, si spera in bene per la maturità quest'anno, quindi...
Anno di matura per te, eh?
Eh già. Adesso non sappiamo ancora cosa abbiamo, prove scritte, prove orali, non si sa ancora nulla.
Ma sì, è quello il bello, cioè è una sorpresa che arriva, esatto. Così arriva, come esatto, a Pasqua, esatto. Lo trovi nell'uovo di Pasqua, il fogliettino, quest'anno ti tocca. Ale.
E poi ci... ecco, abbiamo paura tutti quanti degli iscritti di matematica, speriamo che
sì?
Non ci siano.
Ah, beh sì, in effetti, beh anche perché comunque, cioè, di solito si inizia, mi sembra, a prepararli in quarta più o meno, quindi
esatto,
diciamo che se vi dicessero, ah comunque tra tre mesi guarda che devi fare quel mega scritto.
Poi io che non sono particolarmente bravo in matematica però,
ma sì, va bene, ma sì, così, i professori faranno i miracoli,
assolutamente.
Si adatteranno bene.
Sì.
Invece tu Matte fai quarta, giusto?
Io sì, ma anche io non mi posso lamentare, mi sembra un buon inizio, a parte chimica che c'è qualche buco, ma speriamo bene, dai.
Dai, bene. Siete carichi per questa puntata? Abbiamo due mega rubriche da ascoltarci, parlarne un po' insieme.
Carichissimi,
assolutamente.
Con dei compagni di viaggio così, ragazzi, Assolutamente.
Bene. Io e te, Fra, praticamente abbiamo fatto tutte le dirette. Almeno quando ci sono io, la metà delle volte c'è sempre
sì,
anche tu.
Sì, 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 assolutamente.
Dall'anno scorso oramai compagni di viaggio.
Esatto,
fidati.
Ormai da 2 anni. Dai, bello, okay. Bello, bello.
Bene, bene, bene. Adesso quindi ascolteremo una canzone e poi avremo modo di ascoltare questa rubrica che a me ispira molto. Buona la prima.
Esatto.
Non so se voi sapete qualcosina magari.
Forse so qualcosina io che... Vi dico un piccolo, piccolissimo spoiler: Robert Downey Jr. Boh, non dico altro.
Ok, e dopo questo piccolo spoiler direi che possiamo partire con la prima canzone. Cesare Cremonini, Lost in the Weekend.
Sulla stessa lunghezza d'onda, accendi Vals On Air.
Bene, eccoci tornati. Adesso è quasi il momento di questa grandissima prima assoluta.
Assolutamente, la prima assoluta è della rubrica cinema, è una sottorubrica della rubrica cinema, appunto, è fatta da me, che è Backstories. Cioè, cos'è Backstories? Backstories racconta di tutte le vite di tutti gli attori, ovviamente a scelta nostra. Essendo questo un periodo in cui è uscito da poco Spider-Man, quindi comunque universo Marvel, e volevo citare appunto Robert Downey Jr., famosissimo per il suo ruolo in Tony Stark, Iron Man, e poi giustamente volevo parlare della sua vita, dei suoi alti, dei suoi bassi e di tutto ciò che riguarda lui.
Bene, quindi nessuna scelta è stata lasciata al caso, esatto, è stato tutto studiato al dettaglio,
alla precisione, sì.
Bene, bene, quindi parleremo della sua vita, di tutte le cose più nascoste, più
losche
della sua vita,
ma anche più belli, i suoi successi, davvero. Resta solo da veramente ascoltarlo e goderselo.
Bene, quindi Robert Downey Jr.
Yes, yes, yes.
Bene, bene. Allora direi di non perderci in altre chiacchiere e ascoltiamo subito questa nuova rubrica. Buona la prima.
Allora ragazzi, attenzione, tutti pronti? Luci. Allora motore, azione. Chuck si gira. E stop. Ok, basta così, va bene così. Buona la prima.
Buona la prima, cinema, coming soon, Oscar, effetti speciali e backstories. Il cinema a casa tua è solo su Valsoner.
Ragazzi, scusate, ci siamo dimenticati di togliere il copriobiettivo. Facciamo buona la seconda, va?
Effetti speciali.
Oggi parliamo forse del film più controverso degli ultimi anni, unico del suo genere e soprattutto il più incomprensibile mai ideato. Ovviamente parliamo di Tenet, l'ultimo film di Christopher Nolan. Dobbiamo fare una premessa. Nemmeno noi che vi stiamo parlando di questa pellicola abbiamo capito la trama. O almeno, non la prima volta. Infatti l'espediente di comporre una storia in cui esiste l'entropia inversa rende sicuramente il film interessante, ma di difficile comprensione. Comunque sia, a livello di effetti speciali, il lavoro di Nolan e di tutta la troupe è da ammirare. Infatti, chi ha visto il film si sarà sicuramente chiesto come siano state realizzate determinate scene, in cui due attori, nella stessa inquadratura, si muovono uno al dritto e uno al contrario. La risposta sembrerebbe ovvia. Uno dei due si è mosso al contrario e l'altro nel senso giusto. È vero, ma in parte, poiché non tutti i movimenti e le mosse di un combattimento possono essere fatte al contrario. Dunque ci sono molte scene in cui chi nel film si muove nel senso normale ha recitato nel senso inverso. Per insegnarlo a tutto il cast e agli stuntman è stato fatto un lavoro di 4 settimane, tra il regista e lo stunt coordinator, per capire quali fossero i movimenti impossibili da fare al contrario. E dunque ad alcuni attori è stato insegnato come calciare, come tirare pugni, come correre e camminare al contrario. E su questa base è stata costruita tutta la coreografia della scena d'azione. Una delle scene più complesse da fare è stata sicuramente l'inseguimento tra le auto. Sappiamo che una macchina che si muove in retromarcia è impossibile che vada alla stessa velocità di un'auto che si muove nel senso corretto. Ma questo nel film succede. Dunque, per persistere nella sua follia, Nolan ha fatto costruire delle macchine progettate in modo tale da inserire la scocca nel senso opposto rispetto al motore, così da poterle utilizzare normalmente, ma al contrario. Per poter avere le idee chiare, è stata fatta addirittura un modello digitale in 3D dell'intero film, così da poter avere più chiara la situazione di ogni personaggio, se stesse agendo nell'entropia diretta o nell'entropia inversa. Questa la dice lunga sulla creatività del regista. Ultima, ma non meno importante, è la menzione che dobbiamo fare dell'aereo, che è stato schiantato per davvero, senza CGI, contro un aeroporto, sempre in questo film, che non smette di stupire mai.
Backstories, per saperne di più.
Oggi parliamo di uno degli attori più amati del cinema, Robert Downey Jr., nato il 4 aprile del 1965. Figlio del regista Robert Downey Sr., ha fin da piccolo recitato in alcuni film del padre. Il suo iniziale successo arriva nel 1983 nella produzione di America Passion di Norman Lear. Poi partecipa al cast di Saturday Night Live, ma dopo un anno di critiche, lui e gran parte del cast vengono rimpiazzati. Sulla famosa rivista Rolling Stones viene nominato come il peggior membro del cast. Nel 1992 interpreterà Charlie Chaplin in Charlotte, ruolo per il quale si prepara con gran cura. Infatti, impara a suonare il violino e giocherà a tennis con la mano sinistra. Come insegnante personale, impara a imitare la postura e le movenze di Chaplin. Per il ruolo, Downey viene candidato all'Oscar al miglior attore e al Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico, vincendo il suo primo premio BAFTA al miglior attore protagonista nel 1993. Tra il 1996 e il 2001, Downey venne arrestato diverse volte con accuse legate al possesso e al consumo di droga, entrando e uscendo continuamente dalla prigione. Viene rilasciato anticipatamente, dopo quasi un anno, nel 2000. Una settimana dopo, Downey si unì al cast della serie televisiva Ally McBeal, recitando accanto a Calista Flockhart. Per questa interpretazione, l'anno successivo è stato nominato per un premio Emmy come miglior attore non protagonista in una serie commedia. E ha vinto un Golden Globe come miglior attore non protagonista in una serie. Nel 2006 venne scritturato per recitare la parte di Tony Stark nel film Iron Man, diretto da Jon Favreau, che ha dovuto convincere la produzione a puntare su lui grazie alla notevole popolarità. Il film venne distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 2 maggio 2008. Downey ricevette critiche molto positive per il ruolo, venendo descritto come il punto di luce del film. Dopo il grande successo del 2008 di Iron Man, appare in un cameo alla fine del 2008, L'incredibile Hulk, per poi riprendere il ruolo di Tony Stark nel primo dei due sequel previsti per Iron Man e Iron Man 2, che uscì nel maggio del 2010. Sempre nel 2010 è protagonista della commedia Parto col folle, cointerpretata da Zach Galifianakis. Nel 2011 recita nel sequel di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes Gioco d'ombre. Nel 2012 riprende il ruolo di Tony Stark, Iron Man, in The Avengers, diretto da Joss Whedon. Il film ricevette recensioni positive e fu un enorme successo ai botteghini di tutto il mondo. Ed è il nono film di maggiore incasso di tutti i tempi, con più di $1.5 miliardi di incasso. Robert Downey Jr. è stato elogiato per il suo carisma. Ha ripreso il ruolo di Tony Stark in Iron Man 3, che è uscito nel 2013. Poi riprese il ruolo di Tony Stark nei film Avengers Age of Ultron, Capitan America Civil War, Spider-Man Homecoming, Avengers Infinity War, che incassò oltre $2 miliardi, diventando il quinto film di maggior incasso di tutti i tempi. E infine recitò in Avengers Endgame, che ha superato gli incassi del suo predecessore, diventando anche il film di maggior incasso di tutti i tempi. Si vede anche in Spider-Man Far From Home nel 2019, in cui appare tramite i filmati d'archivio presi da Capitan America Civil War. Nel 2014 produce inoltre un proprio film indipendente, The Judge, presentato in apertura al Festival Internazionale del Cinema di Toronto. Nel 2015, ormai riabilitato da anni, ottiene la grazia formale del governatore Jerry Brown e la cancellazione dei precedenti penali per i reati di possesso di droga, possesso non autorizzato di armi, rissa e guida in stato di ebbrezza, per cui era stato condannato nel 1996 e nel 99. Il tribunale californiano ha evidenziato che dopo il suo rilascio dal carcere, Downey Jr. ha vissuto in modo onesto e retto, mostrando doti morali e comportandosi come un cittadino rispettoso della legge.
Balzo Negro. Your life, your dance.
Bene, eccoci tornati in diretta dopo aver ascoltato questa fantastica rubrica. Davvero complimenti, perché
grazie mille,
davvero fatta molto bene.
Apprezzo molto anche, direi, i miei compagni, assolutamente.
Iniziamo a parlare della tua parte, okay. E poi dopo ho delle cose che voglio dire, perché delle cose belle che mi hanno fatto pensare.
Perfetto.
Però sulla tua parte, davvero, io non conosco, cioè io non sono un grande appassionato di cinema, mm-hmm. E conoscevo ovviamente questo attore, però non così bene, ed è pazzesco quanto un attore riesca a scalare, diciamo, il successo in fretta. Cioè, quando riesci a fare una cosa bene, poi ti si aprono una quantità di opportunità, mm-hmm. per ottenere sempre dei successi maggiori in un modo assurdo.
Lui è riuscito a ottenere anche un riscatto sociale, perché comunque era al suo minimo quando andò in carcere, e ovviamente per possesso di droga, armi, eccetera. E probabilmente questo possesso di droga, armi e anche consumo è stato influenzato sicuramente dal padre, che all'età di 4 anni gli fece fumare la sua prima canna.
Esatto.
All'età di 4 anni. Il padre.
E ha iniziato presto, ragazzi.
Ha iniziato molto presto, quindi ovviamente non ha avuto anche un'infanzia semplice, non ha avuto buoni rapporti col padre, e questo l'ha portato anche a utilizzare appunto queste sostanze, comunque a a renderlo anche l'attore che è, perché l'uso di queste sostanze probabilmente gli ha anche dato un lato artistico, no? L'uso di droghe lo vediamo tanto, soprattutto nell'ambito della musica e così. E molti cantanti ha davvero dato dei testi stupendi. Ma ne ha anche uccisi tanti, assolutamente. Questo c'è da dirlo. E comunque Robert è stato davvero, e ancora assolutamente, uno degli attori più grandi di tutta la storia di Hollywood.
Sì, sì, questo senza dubbio. E poi comunque, cioè, essendo partiti da così in basso, si può dire, cioè, ha proprio una forza quest'uomo che è paurosa, perché sì, riuscire a partire da quella situazione così critica, avendo tutte queste difficoltà con la legge, con anche proprio con la convivenza con se stesso, perché se è finito in carcere perché ha iniziato ad abusare di droghe, ha iniziato a spacciare, a usare le armi, diciamo che proprio tranquillo non era come
non era,
persona,
no,
però sei riuscito a trasformare tutte queste cose in questa potenza del grande schermo.
La cosa bella è che ne è uscito pulito, cioè adesso è un uomo completamente diverso da ciò che era. È un gran passo, sia da parte sua, che è anche un bel esempio, no?
Sì, è un grandissimo esempio.
Dovrebbero seguirlo assolutamente moltissimi ragazzi anche di oggi, che magari hanno una situazione un po' più difficile a casa, o comunque che hanno problemi legati alle droghe, così. Vedono un esempio come Robert Downey Jr. e dicono: cavolo, anche io forse ce la posso fare. Sì. Quindi è bellissimo anche il messaggio che ci dà la sua vita.
Eh sì, proprio vero. E poi invece della prima parte di questa rubrica che abbiamo ascoltato, è una cosa a cui io non avevo mai pensato davvero tanto, al lavoro dello stuntman.
Wow.
Ma quanto sia affascinante comunque come lavoro. Cioè, penso sia una delle figure che nel cinema passa più in secondo piano.
Assolutamente.
Perché tu guardi un film, vedi questa macchina che si schianta e dici: vabbè, forte, cioè, ha fatto un bel tonfo. Però, cioè, se ci pensi, ci deve essere qualcuno che in qualche modo ha fatto quel ruzzolone giù dal tetto, che si è tuffato su sto treno. E ovviamente spesso non sono gli attori veri, ma sono questi stuntman che sono però degli atleti veri e propri. Perché
degli atleti hanno anche coraggio di fare
Mamma
questo.
Mia.
Cioè, ragazzi, per fare certe cose. Ricordiamo anche un attore che è anche uno stuntman, che è Tom Cruise. Lui, sì, durante una scena in cui stava partendo un aereo, lui si aggrappò all'aereo, lui proprio, senza effetti speciali, senza nulla, e volò sull'aereo.
Era davvero,
era
non
davvero
era uno
lui,
stuntman.
Non era uno stuntman. Pazzesco. E non aveva paracadute. E questo è il bello, cioè ha fatto proprio tutto da sole, quello è ammirevole.
Questo è tanta roba.
Sì, 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 sì. Tanti stuntman ci sono nell'universo Marvel, sempre rimanendo sul Marvel Cinematic Universe. Ce ne sono davvero, davvero tanti nelle scene di Thor, di combattimenti. La maggior parte, ragazzi, piccola curiosità, sono stuntman. Già.
Beh, però comunque devono essere, a parte che ricercati con grande dettaglio, perché comunque devono essere praticamente la fotocopia dell'attore.
Devono assomigliargli molto, assolutamente.
E poi devono avere un coraggio assurdo per fare alcune scene. È una dedizione, io immagino dover imparare quasi come si muoverebbe quell'attore.
Pazzesco davvero. Sì, sì, sì. Te, Matte, cosa ne pensi?
No, sicuramente... Per parlare di prima, la storia di questo famoso attore che ho già visto un sacco di film, ha spiazzato, ti fa capire come tu non possa comprendere quello che una persona ha passato solo guardandola magari in TV.
Certo.
E pensando: ah, che bello, voglio diventare come lui, pieno di soldi, di fama, ma uno dovrebbe anche soffermarsi e magari pensare a tutto quello che ha passato.
Certo.
Poi, come avete prima detto voi, secondo me può anche essere di esempio a molte figure odierne, che possono essere rapper oppure anche noi ragazzi, per quanto riguarda l'uso di sostanze.
Di sostanze e queste cose qua, già.
Mentre per quanto riguarda gli stuntman, penso che comunque debba essere un lavoro veramente bello, anche se pericoloso, e che comunque ricoprono un ruolo fondamentale, perché senza di loro la maggior parte dei film non si potrebbe fare.
Ragazzi, senza di loro non so effettivamente quanto saremmo comunque eccitati, emozionati a vedere un film, no?
È davvero.
Le scene di combattimento, almeno per me, sono quelle che mi piacciono di più, soprattutto nei film ovviamente d'azione, ma anche nei film un po' più di fantasia. Non so, Harry Potter, a me piace quando tirano fuori le bacchette e incominciano. Là è tutto effetti speciali, però ragazzi, io lo trovo davvero stupendo.
Sì,
stupendo.
Sì, sì. Eh sì, è vero, poi magari quando c'è proprio la scena pazza, quella che ti rimane in testa del film,
esatto,
il 90% dei casi non saranno gli attori veri. E senza gli stuntmen magari avrebbero voluto iniziare a usare gli effetti speciali oppure tutta grafica 3D, mm-hmm, però
che non è facile,
non è facile, no. Però fatto nella vita reale ha tutto, cioè proprio
ha tutto un altro,
ha tutto l'altro gusto.
Sì, 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 assolutamente, assolutamente. E vedi anche la faccia emozionata, se lo fa proprio un attore, cioè sì, là è proprio secondo me il top.
Eh sì, infatti, infatti un po' si nota ogni tanto, cioè io quando dico ma questo qua lo sta facendo davvero e se ci penso bene si capisce quando non è il vero attore, perché c'è tipo l'inquadratura che va, esatto, un po' giù, che esatto, ad un certo punto non si vede più la faccia del protagonista e poi succede il trambusto pazzesco e lì dico ah ok, forse
un altro attore che... stuntman che mi è venuto in mente è il famoso protagonista della trilogia di John Wick, che è Keanu Reeves, quello che ha fatto anche Matrix, e lui è un grande stuntman, anche lui fa tutte le scene di combattimento, ha imparato il karate, ha imparato molte arti marziali e lui, anche lui è pazzesco, pazzesco,
davvero assurda queste cose, cioè è affascinante come mondo quello degli stuntman. Infatti mi sa che stasera andrò a guardare tutti i video di stuntman che si allenano.
Credevo che diventassi tu uno stuntman.
No, beh, adesso questo, non penso di avere il coraggio per farlo. Però wow. Anche questa cosa che avete detto nella rubrica di loro che imparavano i movimenti al contrario.
Pazzesco.
Deve essere pazzesco. Anche pazzesco. Solo vedere le prove di loro che provano a fare i movimenti.
Sì, divertentissimo. Immagino il regista che dica cosa sta facendo e poi in realtà no.
Esatto. E poi se riescono, cioè se sono riusciti a farlo davvero muovendo al contrario, sembrando che andasse
stupendo,
assurdo.
Stupendo, stupendo.
Io ho provato delle volte facendo lo stupido e viene davvero imbarazzante. Cioè, se metti un video fatto apposta, cioè, si dice, ma questo qua non è bravo, è proprio solo stupido. Però, quindi, invece, se sono riusciti, chapeau.
Tanta
chapeau,
roba,
davvero.
Tanta roba.
Bene, quindi... adesso direi di tornare un po' soft con un po' di musica. Esatto. Ascoltiamo Starman di David Bowie.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solo set. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it. Let the children use it. Let all the children do get. Yeah. Starman waiting in the sky.
Balzo Neir, dal liceo al web.
Bene, eccoci tornati in diretta. Io stavo ancora pensando agli Stuntman, scusate. Io sono rimasto troppo affascinato.
È bello, davvero bello. Sì, 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 sì. Assolutamente, ma... Ma raccontami, com'è andata oggi? Come sta andando,
ma
in generale?
L'università è, l'università è una cosa divertente. Sì, ieri ho avuto il primo esame.
Che tipo di università fai?
Politecnico.
Come è andato?
Ma chi lo sa, ho fatto l'altro ieri il quiz, che era praticamente il pretesto. Cioè, se dicono, se tu fai questo e non lo passi, riprovaci, perché non sei preparato a sufficienza. Io l'ho passato, e poi ieri ho fatto lo scritto e preghiamo. Vedremo,
Secondo te è andata bene?
Non voglio sbilanciarmi. Io sono abbastanza soddisfatto.
Ok, abbastanza soddisfatto. Sto 30 arriva?
No.
Ma il primo esame 30 è difficile, devo dire.
Tutti quelli che Analisi è proprio una
Analisi 1.
Sì, ho visto l'esame più il secondo esame più difficile del Politecnico.
Ma
almeno sulla carta,
te lo sei tolto almeno.
Sì, sì,
ma
sì,
dimmi, tu in quinta sapevi già cosa fare? Cioè, io per esempio sono molto, cioè mi trovo davvero pieno di possibilità, ma non so davvero come scegliere.
Ma io in realtà ero abbastanza convinto di fare il Politecnico.
Ok.
Poi ti giuro, sono ancora adesso indeciso sulla scelta. Cioè, ho già scelto.
Lo stai già facendo.
Lo sto già facendo.
Ma sei ancora...
Però, cioè, sull'indirizzo proprio specifico sono ancora indeciso.
Ok.
Perché comunque vorrebbe dire che, cioè, io sto scegliendo, voi state per scegliere quello che comunque tendenzialmente sarà
il futuro.
Cioè, ma non il futuro come era al liceo, va bene, 5 anni. Okay. Quello che farò anche come lavoro,
come
probabilmente
lavoro,
nella
esatto.
vita. E quindi sono lì e dico ok, questa cosa è bello, però siamo sicuri. No, però cioè, io mi ricordo che ero sicuro del Politecnico. Poi cioè, quando dovevo mettere le preferenze al momento dell'iscrizione al test, ero, ma io non lo so.
Guarda,
io provo.
Io fino a un anno fa ero molto indirizzato verso medicina. Ok, io il test comunque lo farò.
Siamo in due, mi sa.
Anche te, Matte. E il problema è che io mi sono detto, io sono 5 anni che comunque bene o male studio. E davvero lo trovo molto molto stancante. Io vorrei un po' più tempo da dedicare a me stesso. Medicina ovviamente
medicina
è una facoltà che
sono 10, altri 10.
Ah, altri 11. Cioè 5 più 6 sono.
E mi sa che in questi 11 anni non ci sarebbe troppo tempo.
No, non ci sarebbe proprio tanto tempo libero. Ovviamente la vita che hai dopo, poi dipende cosa fai. Se fai il chirurgo è una vita sacrificata al lavoro. Però se fai, non so, il cardiologo, il neurologo, è una vita già un po' più facile, suona brutto, ma è più facile. E quindi sono arrivato alla conclusione che forse farmacia è il compromesso giusto.
Perché comunque quell'ambito però...
E sono 5 anni e i suoi ci sono dopo 3 anni di master da fare e ci stanno, è una bella materia, ti fai è una bella facoltà, ti fai i tuoi anni nello studiare medicina farmacia. Comunque sei un po' libero perché rispetto a medicina ovviamente è meno difficile.
Però comunque rimane una facoltà
con F maiuscola, assolutamente.
Sì, sì, sì.
Però, boh, non lo so, probabilmente... Ecco, sono ancora indeciso, anche adesso,
ma sì,
ti dico. Sono anche adesso indeciso, però sono indirizzato verso là. Io sono indirizzato verso là. Te, Matte, invece, hai detto che vuoi fare medicina.
Ma io, fino a qualche tempo fa, ero, come te, indirizzato più verso medicina.
Ok.
Perché vengo da una famiglia di tutti medici.
Ah, quindi figlio d'arte.
Sono sempre spuntato verso quella via.
Okay.
Poi ho anche sentito un parere fraterno, perché mio fratello ha spaccato la catena ed è andato a fare economia.
Wow, alla SA?
E quindi forse ho anche cambiato un po' pensiero e stavo valutando un po' tutte le strade per non chiudermene nessuno.
Giusto. Comunque, se ci sta ascoltando, un saluto all'amministratore delegato della SA, che è mio amico. Un saluto a Carlo.
Ciao,
e...
Carlo.
Matti, io ti do il consiglio di fare ciò che vuoi. Cioè, di fare... ovviamente non fare nulla sarebbe controproducente, però fai ciò che davvero dici, quando sarò grande, comunque quando sarò un adulto, sono soddisfatto di ciò che ho fatto, capito? Cioè ti vedi bene in ciò che fai, quello secondo me sarebbe top.
No,
cioè.
Anche concordo che sia fondamentale.
Fondamentale,
lo prenderò
perché
come consiglio, grazie.
Fare qualcosa che non ti piace o qualcosa che ti indirizzano i tuoi genitori.
No,
per
quello
esempio,
è
io ho sentito
fine.
Tanti ragazzi che hanno fatto giurisprudenza perché i genitori erano avvocati. E poi dopo dicevano, ma
Io non mi trovo felice in ciò che ho fatto. Dopo 5 anni, no. Cioè, io rifarei il percorso da capo. E effettivamente alcuni l'hanno fatto. Per esempio, con questo ragazzo che ha 28 anni adesso, ha fatto i 5 anni di giurisprudenza e poi è passato a medicina a 28 anni. Mentre è un po' tardi, però non è mai tardi, come si dice.
Io infatti sono anche convinto che non bisogna mai aver paura di cambiare. Cioè, no, se uno si accorge, no, guarda, cioè, ho proprio sbagliato tutto, amen. Cioè, va bene, magari non sarai il più giovane del tuo anno. Mm-hmm, mm-hmm. Vabbè, amen. Cioè, tu hai deciso di cambiare, hai avuto il coraggio di farlo. Cioè, secondo me è quasi più degno di nota di uno che riesce a passare tutti gli esami alla prima botta. Cioè, nel senso, quello lì, bravissimo, uno studente perfetto.
E poi però ci vuole anche coraggio per cambiare.
Uno che dopo 2 anni, 3 anni, 4 anni cambia indirizzo completamente.
Complimenti.
Complimenti a lui, perché comunque, cioè, vuol dire che 5 anni già te li sei studiati di una cosa che poi dici, no, mm-hmm, basta, buttiamo tutto via. Mm-hmm. È davvero
tanta lo studio, roba. Ragazzi, è attualmente, oggi, il giorno di oggi è fondamentale. Ce lo dicono sempre, è una cosa che ci entra nell'orecchio, anche ci esce ormai da quanto ce lo dicono. Però è vero, è sì, vero, ormai decide la nostra vita. Non so se effettivamente a giorni d'oggi qualcuno che senza una laurea, comunque senza un pezzo di carta su cui c'è scritto sei stato o diplomato o laureato, possa davvero fare qualcosa. Cioè, anche ma senza togliere nulla al netturbino, però anche il netturbino deve avere una laurea, capito? E questa è la cosa.
Assurdo.
Ma è vero, è strano. Ma per cambiare un po' argomento, in sti giorni, Presidente della Repubblica.
Sì, io,
ragazzi,
ogni volta che vedo delle foto con i nomi che sono stati votati, io scoppio a ridere. Non ce la faccio proprio.
Valeria Marini. Poi Bianca.
E altri nomi degni di nota.
Esatto.
Non si può dire.
Vabbè. Comunque, un saluto all'interessato. Comunque, tenete duro sempre riguardante appunto il personaggio. No, comunque, a parte gli scherzi, davvero è assurdo che dopo 7 anni, che comunque abbiamo un presidente in carica, non sappiamo ancora quale presidente ci sarà dopo. E il governo in crisi già adesso.
Davvero, è assurdo.
Ed è pazzesco.
E poi non poco in crisi, cioè proprio tanto.
Più che altro perché attualmente il nostro ministro degli interni, Draghi, a quanto pare sarà lui, non si sa ancora, però a quanto pare sarà lui il prossimo presidente della Repubblica. Quindi si scioglierà di nuovo il governo, sceglieranno
molto bene,
un altro governo.
Molto bene.
E ragazzi,
si prospetta un bel periodo per la nostra Italia.
Sì. Ma l'Italia, come sappiamo, in politica è sempre al top, no?
Sì, in effetti.
Vabbè. Già.
Bene. Dai, adesso ci lasciamo cullare dalla prossima rubrica.
Vai.
Che si chiama La Travisata. E ho letto la descrizione perché non sapevo bene cosa fosse ed ero incuriosito. E ho visto che parleremo di canzoni particolari, che è una cosa che a me piace sempre troppo. Cioè, le canzoni proprio quelle strane. Cioè, ascolti una canzone e dici, ma che cavolo sto ascoltando?
Okay,
quella canzone mi piace.
Perfetto.
Perché ti rimane lì, ti rimane in testa e dici, quella lì sì, me la ricorderò per sempre.
Ok.
E quella lì rimane lì. E quindi sono curioso di ascoltare questa nuova rubrica, La Travisata.
Bello, andiamo.
La Travisata, tutto quello che le canzoni non pensano di dire. Rebus linguistici e sonori, misteri verbali nascosti, improbabili arrangiamenti delle vostre canzoni preferite.
Rubrica a cura di Jacopo, Edoardo, Luca, Mattia e Tommaso.
La Travisata, per capirla bene, ci vuole orecchio.
Ciao a tutti, siamo tornati questa settimana con la nostra nuova rubrica La Travisata qui su Radio Valsonair. Siamo Tommaso
e Edoardo. Ma senti Tommy, ma cos'è questa travisata?
Ma Edo, ti è mai capitato di sentire alla radio oppure mentre ascoltavi musica una canzone magari in lingua straniera e ti è parso di sentire delle parole o delle frasi in italiano?
Ma sai che forse mi è capitato di sentirne qualcuna?
Sì, eh? Beh, allora, che dici se ti faccio sentire qualcosa?
Vai, ci sto.
L'esempio che avevo era proprio ultimamente, stavo ascoltando alla radio e c'era una canzone di Lady Gaga chiamata Applause.
Ah, la conosco, certo.
La conosci? Però io non sapevo che Lady Gaga ce l'avesse a morte con quelli di Pinerolo.
Aspetta, in che senso? Guarda Berto, leggende narrano che fosse in autostrada, in macchina, e stesse proprio urlando verso gli abitanti della Valchisone, dicendogli: au, ma vieni da Pinerolo. Sentiamo bene. Hai sentito? Vedi che c'è la propria morte con quelli di Pinerolo. Ma chissà perché poi.
Ma non lo so, guarda, evidentemente gli avranno rigato la macchina o qualcosa del genere.
Possibile, possibile.
Si sa che quelli di Pinerolo sono brutti cerchi.
Sì, sempre girano con le chiavi a rigare le auto.
Esatto.
Ma invece sai che a questo proposito forse ne ho proprio una anche io.
Ma va.
Sì, hai presente Wuthering Heights di Kate Bush?
Ah,
canzone
sì.
Fine anni 70.
Sì, 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 ho presente.
Ecco, guarda, io non sapevo che fosse così premurosa nei confronti delle sue amiche che, diciamo, hanno problemi di stomaco. Infatti, nella sua canzone parla proprio di una sua amica che sembra avere dei problemi intestinali. Sentiamo.
Sentiamo. Capito, Kate Bush è proprio quella classica amica che va dal farmacista per te e chiede la preparazione H perché lei, poverina, la sua amica ha le emorroidi.
Beh, chi non vorrebbe una spalla come lei?
Io vorrei veramente, Kate Bush.
Cavolo, tu sei sul gabinetto, chiami la tua amica e le chiedi
la preparazione H perché tu, poveretta, veramente, hai le emorroidi. Veramente ragazza d'oro.
Veramente.
Beh, io direi che per oggi siamo stati bravi, abbiamo ascoltato un paio di canzoni, però ci vediamo tra due settimane, no?
Tra l'altro, adesso che sappiamo tutti cos'è una travisata, spero ci divertiremo sempre di più ogni settimana trovando sempre nuove canzoni che ci ricordano delle frasi italiane o robe simili.
Beh certo, noi saremo qua con voi
ogni due giovedì
da Radio Valsoner. Ci vediamo tra due settimane, restate in linea, qua è tutto da Tommaso
e Edoardo.
Ciao ciao.
Valsoner High School Radio.
You can't get a new one, he won't be better. Straight to the top and don't need no propeller. Oh, I've been all eyes out with the fellas. Take me back, I can put you in control if you take me back. Good fella rolling a new Maybach. You fucking me good and I'm hooked like crack. Make sure you ballin', don't worry about nothing. You keep on going forward and never look back. You bring me love just like 7-Eleven. And just for that, I'ma give you some rest. Let you splurge, mama, what's the word? All I do is flirt, just do it like a verb. Taking off your skirt, that's the night I make you squirt. Pull up to the telly, watch me murk you with no dirt. Bet you never knew.
As the enemy, I always thought you'd be biased to defending me. I feel so bad for you, lost your identity. Made your decision as a penalty.
It's so hard for me to understand. I guess the universe had different plans.
I put my love
had to go too. I could always tell that you had no clue. You never understood what I had to go through. But then I guess somewhere deep inside we both knew. So the memories is what I'll toast to. Cause in a past life when everything felt right, you used to know me.
I got to know you.
Once upon a time when we rode out. But now baby, oh no, you sold out.
I will always love you. Even when I say I don't.
La musica che gira intorno è Valso Nero.
Eccoci tornati, abbiamo ascoltato una bellissima rubrica, grazie davvero. Mille Tommy, grazie mille Berto, era davvero carino.
Molto bella.
E abbiamo ascoltato anche una canzone abbastanza particolare, ne abbiamo parlato giovedì scorso, mm-hmm. di questo mix tra cantanti, diciamo, old school e cantanti che vanno di moda adesso, rapper...
Come Ian Tug in
sempre
caso.
Fenomenale, cioè fanno sempre
stupendo.
delle canzoni definibili trash, perché in alcuni tratti sono davvero
sì,
trash.
Un po' cringe
quando forse. Iniziano tranquilli e poi ti parte il rap.
La reffata pesantissima.
Esatto, però davvero carine, cioè stupiscono per come siano nate, cioè tu leggi gli artisti insieme e dici no, cioè ho letto male, non è possibile. E invece
invece
tanta roba.
Tanta roba. Ma cambiando argomento,
parliamo
oggi...
di cose un po' più serie.
Esatto, parliamo di cose un po' più serie. Oggi è giovedì 27 gennaio, che è un giorno davvero importante, il giorno della memoria. E per chi non lo sapesse, cos'è il giorno della memoria? Il giorno della memoria è un giorno che serve a ricordare le vittime dell'Olocausto e della persecuzione della Seconda Guerra Mondiale.
Esatto.
È un giorno che si chiama giorno della memoria perché è un giorno che non si deve dimenticare assolutamente.
Sì.
È un giorno importante, è un giorno significativo, davvero significativo per tutte le vittime che ci sono state in quei campi di concentramento. E
forse ancora di più per tutte le persone che hanno vissuto quei campi e che ne sono uscite.
Esatto.
Perché forse è davvero la parte più difficile, è proprio la memoria, cioè avere memoria di quei giorni, di quello che è successo, di quello che quelle povere persone che non avevano assolutamente alcuna colpa hanno subito solamente per la loro origine, e portare tutto questo nella vita di tutti i giorni, cioè dover provare a riprendere una vita normale dopo che la tua vita è stata stravolta per sempre, per quelle immagini che avranno per sempre negli occhi.
Ecco, per molti infatti è stato anche fatale questo. Ricordiamo Primo Levi, un uomo che è stato distrutto, davvero distrutto
psicologicamente
da questi campi.
Sì.
E infatti lui si suicidò, appunto, perché probabilmente lui stava ancora vivendo nel suo campo di concentramento, nella testa. Lui, cioè, riviveva quel momento sempre, nei momenti magari di solitudine, così. Secondo me davvero è stato un momento... La sua vita è stato un momento difficile, ok?
Sì.
Secondo me ha trovato forse quasi serenità portandosi al suicidio. Ovviamente è una cosa che...
È impensabile.
È impensabile, per me, sì. Però... Vivendo una vita così, io dico, non bisogna mai giudicare,
no,
perché
esatto.
Finché non si è dentro in una cosa così non si può capire davvero ciò che si è vissuto.
Infatti, sempre collegandoci un attimo al tema del cinema di prima,
mm-hmm.
io non sono una persona che è molto suscettibile dai film, cioè io guardo un film e non mi tocca troppo, però mi ricordo di aver visto alcuni film legati proprio a questo tema e sono delle poesie, cioè proprio delle... C'è qualcosa di
magico,
emozionante, cioè proprio ti trasmettono una quantità di sensazioni fortissime, di emozioni che hanno vissuto dentro quei campi di concentramento, mm-hmm. che ti sblocca proprio un po', cioè ti fa dire ok, attenzione, cioè magari sono molto più fortunato di quanto io non pensi, perché non c'è nessuno che se la prende con me, perché io sono nato qua o perché io sono così.
Certo, un po' di davvero... titoli, per esempio Il bambino con i pigiama righe, esatto. Il pianista, la storia di una ladra di libri, La vita è bella con Benigni.
Davvero... Penso che siano tutti tra i film più belli che io abbia mai visto.
Sono film toccanti, sono film davvero che ti toccano. Soprattutto io da piccolo ho questa visione del bambino nel pigiama righe. Io penso che sia un film che davvero mi abbia segnato nel profondo. Vedere, non vi dico adesso il film, comunque vedere certe scene è stato davvero 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 toccante. Te Matte, ovviamente anche tu avrai visto qualcuno di questi film, o comunque magari hai letto qualche libro inerente a ciò.
No, io come voi ho visto per esempio Il bambino col pigiama righe anche mm-hmm. in giovane età, e infatti ero rimasto
parecchio
veramente colpito, soprattutto per alcuni pezzi magari in cui la vita nei campi veniva fatta apparire come apparentemente una vita normale, ma che poi in realtà era nascosta dietro un sacco di atrocità commesse.
Perché ricordiamo che la Germania nazista di quel tempo oscurava questa cosa. Io mi ricordo anche durante le Olimpiadi furono, gli ebrei non potevano partecipare alle Olimpiadi. Addirittura gli ebrei che volevano partecipare dalla parte tedesca furono uccisi. Ricordiamolo. È davvero pazzesco. Io mi ricordo anche Jesse Owens, uomo di colore, suona male però dirlo, però è un ragazzo nero che lui vinse
i 100 metri
alle Olimpiadi. Hitler, quando doveva consegnare le medaglie, se ne andò.
Qualcosa di assurdo.
Ideologia.
E questo forse è proprio la dimostrazione del pensiero che c'era a quell'epoca in Germania, cioè proprio che non concepivano niente che non fosse la razza ariana. È proprio...
Questa è poi anche l'influenza di un personaggio di tale anche grandezza, perché per quanto ha fatto delle cose atroci resta grande. Lui ha avuto un'influenza grandissima sulle persone, soprattutto in Germania, ma in tutto il mondo. Il nome di Hitler faceva paura. Anche oggi noi nominiamo quasi il nome di Hitler come se fosse il Voldemort di Harry Potter, capito? Infatti è stato anche preso da quello, è stato ispirato a quello Voldemort. È davvero... inquietudine, è strano davvero, è strano.
Quasi i brividi.
Esatto. E io immagino oggi andare ad Auschwitz, io mi immagino il silenzio che ci deve essere là. Il brividi soprattutto, vedendo
deve essere davvero un'esperienza
unica,
pazzesca, unica sì.
Un'esperienza davvero unica, per quanto possa essere brutta, per quanto possa essere curiosa, è un'esperienza unica andare là.
Infatti adesso farò una simile pubblicità a mio zio, perché lui fa anche dei film e ha fatto un documentario andando a prendere proprio il treno della memoria che percorre tutti i campi di concentramento della zona di Auschwitz. E non l'ho mai visto da quando ho coscienza di me stesso, ce l'ha fatto abbastanza tanti anni fa quando io ancora non capivo bene dove fossi nel mondo. E però adesso sono davvero curioso di andarlo a rivedere, perché io mi ricordo alcuni suoi racconti che ha detto come una delle esperienze davvero più toccanti della sua vita, cioè qualcosa di fuori dal mondo. Cioè sembra davvero di fare un viaggio nel tempo e di rivivere quello che... cioè non rivivere, però di poter... a entrare in empatia con quello che hanno provato le persone che erano lì a subire quegli scempi. Quindi...
è come se noi fossimo degli spettatori che vedono ciò che è successo.
Esatto.
E viverlo ovviamente è un'altra cosa.
No, quello...
è totalmente un'altra cosa.
Auguriamo che nessuno mai più nella storia debba provare quello che hanno provato quelle povere persone che dal nulla venivano prese e portate
in
quel
questi
posto.
Treni per poi essere o gasati, quindi... uccisi tramite gas velenoso o torturati o entrambi, assolutamente. E oggi i ragazzi hanno sentito la testimonianza di Lidia Maximovic, una ragazza dell'Unione Sovietica che è stata deportata appunto ad Auschwitz, che è stata portata ad Auschwitz, e era una bambina, aveva 5 anni, ok? E lei si ricorda perfettamente di com'era quel posto. Lei diceva: non c'era empatia per i bambini, non c'era amicizia, non c'era sensibilità, si sopravviveva per istinto. Assurdo. Quindi chi mangiava, chi era il più forte sopravviveva, e invece chi era più esile, più magrino, chi era più gracile moriva. E là vedi davvero quanto non ci fosse più umanità in quella cosa. Cioè, la creatura più innocente, un bambino, gli venivano tolte le emozioni, la felicità, la gioia, gli veniva tolto tutto ciò che apparteneva a lui. Era solo più un animale.
È pazzesco questa cosa.
Questa davvero mette i brividi.
Ma poi anche come una donna che adesso non so quanti anni abbia, avrà 70 anni.
Ok, un po' di più,
cioè, nel senso è molto in là con l'età. Adesso che si ricordi così bene cosa ha fatto, cosa ha vissuto a 5 anni.
Ah no, lei è del 40.
40. Ok. Cioè quindi... è assurda questa cosa che a 80 anni tu ti ricordi quello che hai vissuto.
Eh sì.
Cioè io non mi ricordo davvero quello che ho vissuto in terza media. E lei ha così nitida delle immagini, vista 5 anni e...
E lei, ragazzi, lavora ad Auschwitz adesso come guida turistica per i bambini. Mia. E io, ragazzi, io non so come faccio. Infatti quando l'ho sentito ho detto: com'è possibile? Esatto. Cioè, no, ma è davvero...
Questo è uno degli esempi di prima, di quando abbiamo parlato di un uomo, una donna con una forza di volontà e un cuore pazzesco.
Ma là, oltre che forza di volontà, se posso anche, oso dire, anche un po' di incoscienza. Perché comunque per rivivere quei momenti là, io non ce la farei. E lei ha detto: io non li odio neanche. È pazzesco, davvero pazzesco. E quindi niente, rimaniamo con questo, anche quasi anche questo silenzio tra di noi,
sì,
no?
Perché sì,
comunque
sì.
Anche qua in radio ci stiamo guardando negli occhi, è sì, davvero
è
una
è
cosa
commovente.
Sì, è sì, sì. Momento davvero toccante oggi, sì. È un giorno importante che a mio parere non dovrebbe mai essere scordato, per non far ricapitare ciò che è successo.
Già. Bene, direi che siamo giunti alla fine di questa puntata. Adesso ci salutiamo poi con un sorriso, così.
Esatto, dai, per sollevarci.
Lasciamo
un po' di
questa
più
tristezza
alle spalle.
Ovviamente è tutto importante da ricordare, però comunque dobbiamo essere
un attimo, essere positivi.
Esatto,
dai.
Essere positivi che comunque non sta più succedendo qualcosa di questo calibro. Poi ovviamente ci saranno piccoli eventi che magari sono simili a questo, purtroppo, però diciamo che adesso siamo tutti un po' più tranquilli e sereni ovunque noi siamo, ecco.
Meno male, dai. Allora, dai, perfetto.
Bene, direi che è arrivato il momento di salutarci. È stata una bellissima puntata. Abbiamo parlato di qualunque cosa,
esatto.
Musica, film, cose serie.
È stata davvero pazzesca come puntata, piena di
molto
contenuti.
Molto bella. E bene, direi che
un
ci salutiamo
a tutti
qua.
Quanti che ci ascoltate.
Un saluto da Frabollino.
Matte Garbo.
Matte Vergnano.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti,
ciao.
Buon pomeriggio.
Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno, e parla sempre di partire senza posti in cui andare, prendere soltanto il primo volo. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano. Si sente una canzone da lontano. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione a dirmi: non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade averne presa una, per tutti quegli incroci nessuna indicazione. Di tutte quelle strade provarsi a farne una, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, un giorno c'era un doppio arcobaleno, un giorno ci hanno attaccati al seno, un giorno ci hanno rovesciato il vino.
siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano, tu non chiamare più che ti richiamo. Conosco una ragazza di Salerno, non ha mai tirato giù lo sguardo, non sa che cosa sia la pace, non dorme senza un po' di luce, ancora un altro segno della croce. Di tutte quelle strade saperne solo una, nessuno l'ha già fatta, non la farà nessuno. Per tutti quegli incroci tirare a testa croce, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, il prezzo di una mela per Adamo, il tempo dell'ennesimo respiro, o gli anticorpi fatti col veleno. Siamo chi siamo, la nebbia agli urticolli forse sale, non ci si bagna nello stesso fiume, non si finisce mai di avere fame. Certezza dello specchio e il fatto che da quelle non si scappa, e ogni giorno mi è più chiaro che quelle rughe sono solo i tentativi che non ho mai fatto. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, si sente una canzone da lontano, potresti fare solo un po' più piano.